e 10 minuti primi anche per questo lunedì sera. Tabula rasa, saremo in sentirete oltre a me una voce che normalmente invece non conduce con me.
Buonasera, eccoci.
Oh, che bello. Oh,
oggi ristiamo in coppia dopo un mesetto, due mesi, tre mesi.
Sono quasi emozionata, lo sai, no? Che questa cosa mi emoziona.
Tra l'altro è una trasmissione pure un po' particolare, perché oggi non facciamo recensioni di libri e niente, tolto che parlare di un tema anche abbastanza importante, un qualcosa che è rimasto pure forse anche un po' troppo nel sottobosco delle notizie che viaggiano in Italia, tutti impegnati nei vari scandali sessuali che coinvolgono i membri del governo. E mentre invece sempre lo stesso
e mai noi, che cioè tanto ci dispiace che sempre gli altri
loro si divertono molto di più, e questo è poco ma sicuro. No, ma sicuramente una cosa invece è un dato importante, che gli stessi personaggi che da ormai o almeno una decade controllano e governano soprattutto i territori del nord si sono resi protagonisti di una vicenda che qualche anno fa avrebbe fatto arrabbiare un po' tutti. Questa volta invece ci si è abituati anche al peggio, e il peggio lo abbiamo visto è stato, no? Quello della proposta di bandire i libri degli autori che hanno sostenuto la campagna a favore di Cesare Battisti. E non parliamo di quattro scrittori, gli ultimi della terra o sconosciuti, no, perché ci sono tra l'altro anche degli scrittori piuttosto importanti che hanno anche contratti magari con case editrici importanti. Non vi farò l'esempio, il solito esempio del signor Saviano con il suo Gomorra, ma anche basti pensare a Massimo Carlotto, ne faccio uno tra i tanti, fino al vincitore di uno degli ultimi premi Strega, ossia Tiziano Scarpa. Dunque autori anche abbastanza importanti. A parlare di questo, e non soltanto di questo, perché poi oggi abbiamo anche un altro paio di ospiti in studio con cui andare anche così a raccontare quelli che sono i meccanismi dell'editoria. Io vi do il buonasera. Eccoci qui, dovrei anche presentarvi per nome e cognome. Dunque parliamo con Sergio Bianchi e
Ilaria Bussoni.
Ecco, il cognome non lo sapevo, Ilaria, scusami.
Niente.
Loro Deriva Prodi, e parleremo appunto con loro di Deriva Prodi, quanto è difficile sgomitare poi all'interno di quello che è il mercato editoriale. Ma
va bene, iniziamo subito invece a parlare di libri, e lo iniziamo a fare con Valerio Evangelista. Ciao.
Ciao.
Ciao Valerio, benvenuto a Tabula Rasa.
Grazie.
Allora, no, abbiamo fatto un po' l'introduzione parlando di quello che è un fatto abbastanza grave. Voi, io vi dico, scusami se uso il voi, dico attraverso il sito Carmilla Online e anche attraverso il sito di Women Foundation, siete stati gli unici che, non soltanto perché magari qualcuno direttamente è coinvolto, però gli unici che hanno cercato di tirar fuori quella che è una storia piuttosto grave, la proposta di un assessore del Veneto, parliamo della provincia di Treviso, che ci ha già abituato a iniziative simili, quella di bandire dalle biblioteche comunali i testi di tutti coloro che si sono espressi a favore, comunque che hanno espresso sì, a favore della campagna per Cesare Battisti. Una campagna che ha tenuto in Italia, no? L'affare Battisti ha tenuto un po' tutti quanti i media, e non il paese, ma i media concentrati su colpevolisti e innocentisti, perdendo ovviamente come sempre di vista quello che poi era il senso di tutta quanta questa vicenda. Comunque, partendo da quel presupposto, forse anche un modo per liberarsi di alcuni scrittori anche abbastanza, forse evidentemente non tanto scomodi, ma d'altronde parliamo di persone che credo che abbiano ben poco approccio col mondo dell'editoria, ma anche semplicemente coi libri.
Sì. Siamo una cinquantina comunque, bisognerebbe svuotare davvero le biblioteche, dato il numero dei partecipanti al vecchio appello del 2004, per parlare solo di quelli italiani, perché se cominciamo a guardare coloro che all'estero hanno preso posizione a favore di Cesare Battisti, a favore nel senso di non invocare una estradizione, arriviamo a migliaia di scrittori di tutto il mondo, fra cui mettiamo Gabriel García Márquez, Philippe Sollerber, Henri Lévy, Fred Vargas, eccetera. Questa iniziativa, insomma, mi sembra destinata al fallimento già dall'origine. Se poi si aggiunge che vorrebbero eliminare anche altri scrittori tipo Saviano con Gomorra e altri ancora, mi chiedo che cosa dovrebbero leggere i lettori veneti.
Neanche poi tanto il problema di cosa leggono poi i veneti. Tu hai fatto giustamente l'esempio di alcune firme molto importanti, poi altri invece magari sono anche meno conosciuti per quanto riguarda l'Italia, ma l'idea non tanto il Saviano di turno, che poi anche il nome è un po' più pesante tra quelli, ma c'è anche Tiziano Scarpa, parliamo di uno degli ultimi vincitori del premio Strega, tra l'altro, che non è che quando si parla di campagna a favore di Cesare Battisti, facciamo un attimino il punto poi di cosa stiamo parlando realmente, ossia, come hai detto giustamente tu, era stato un appello firmato da diversi scrittori che erano appunto contrari all'estradizione di Cesare Battisti, semplicemente perché i presupposti, visto che le accuse che si muovevano nei confronti di questo personaggio, di quest'uomo, erano accuse che vacillavano, visto che il processo stesso che è stato portato avanti negli anni nei confronti di Cesare Battisti era un processo che presentava grossissime lacune, oltre che era faccio semplicemente un esempio, era semplicemente stato indicato come l'esecutore di due omicidi avvenuti nello stesso giorno a distanza di centinaia di chilometri, praticamente alla stessa ora. Dunque un processo che le accuse mosse in questa maniera difficilmente possono avere senso, e dunque tutta una serie di personaggi intellettuali e non hanno prodotto questo appello che tanto basta ai leghisti veneti per portare avanti una campagna che non sta né in cielo né in terra. Ma poi, come anche giustamente è stato scritto, io ripeto, siete tra gli unici che hanno portato avanti veramente, che hanno provato a tirar fuori veramente questo problema. Ricordiamo che con la riforma Gelmini, con l'università in qualche modo che vede la partecipazione delle regioni, il problema, secondo me, secondo voi e secondo noi, si estende in maniera piuttosto grave, anche piuttosto importante.
Sì, va detto che poi hanno fatto marcia indietro nei giorni scorsi, perché poi c'è stata una mobilitazione molto ampia di scrittori che ha riguardato specialmente il Veneto, però ha visto impegnati quasi 80-90 scrittori, che ha coinvolto persone che non erano firmatari dell'appello. La metà di queste non aveva affatto firmato l'appello e non lo firmerebbe oggi, però si sono mobilitate tutte quante perché il fatto dell'esclusione di certi libri dalle biblioteche è stato recepito com'è, cioè di una gravità unica. Va detto che chi firmò quell'appello, e io sono fra questi e lo rivendico con forza e anche con orgoglio, non sosteneva la non colpevolezza di Battisti, perché ci mancano elementi per poterlo dire. Io di Battisti ero e sono amico e non abbiamo mai parlato, a dire la verità, del suo passato nei dettagli. Abbiamo firmato perché Battisti venne processato nel 80-81 e fu condannato a 12 anni di prigione per associazione sovversiva e detenzione di armi. 12 anni perché fu raddoppiata la pena a causa delle finalità terroristiche, e poi evase nel 1981 dal carcere, riparò prima in Francia e poi in America Latina. tutte le altre accuse di ben 4 omicidi, uno come ideatore e 3 come partecipante diretto, sono saltate fuori negli anni successivi, e specialmente nel 1988, quando lui era all'estero e aveva anche scarsa cognizione di quanto stava avvenendo. Questo ad opera di un piccolo gruppo di pentiti, uno soprattutto, che incorsero in mille contraddizioni e iniziarono sempre con l'addebitare a Battisti dei crimini che avevano commesso loro. Battisti non ebbe per tutto questo tempo nessuna possibilità di rispondere di quanto gli veniva addebitato. È stato provato che mandati in bianco a suoi avvocati difensori erano appunto in bianco, quindi non erano direttamente sottoscritti da lui. Ora, se adesso Battisti fosse rimandato in Italia, per la legislazione italiana non sarebbe minimamente processato. È inutile che ripetano "ma venga a farsi processare" o cose del genere. Non sarebbe processato, sarebbe rinchiuso in carcere sulla base dell'articolo 41 bis fino alla morte, praticamente, senza avere minimamente la possibilità di difendersi, di essere ascoltato, di fare riesaminare il suo caso, eccetera. E questa è la cosa scandalosa, non solo per noi che già allora protestammo, ma come dopo 30 anni andate a prendere uno che si era rifatto una vita, eccetera, e lo volete rispedire in Italia senza che abbia la minima possibilità di avere una ripetizione del processo, ma è quello che ha anche scandalizzato il governo brasiliano e il presidente Lula in particolare.
Guarda, una curiosità, e poi ti lasciamo. È curioso appunto il fatto che magari in Francia, nella vicinissima Francia, un quotidiano come Le Monde ha ospitato la settimana scorsa una lettera di replica proprio di Fred Vargas nei confronti di un altro scrittore abbastanza importante, parliamo di Antonio Tabucchi, che si scagliava contro coloro che sostenevano, no, che erano a favore che erano contrari all'estradizione appunto di Battisti in Italia. Tutto questo invece nel nostro paese credo che sia piuttosto impensabile, che un quotidiano, mi viene da pensare, un giornale come Repubblica o come il Corriere della Sera, visto che parliamo di Le Monde, possa ospitare il signor Evangelisti o la signora Vargas o chissà chi altro, comunque, per rispondere o comunque sostenere una tesi del genere.
Beh, in Francia Le Monde ieri ha ospitato anche un articolo di Philippe Soler, che è uno dei grandi nomi della letteratura francese, contrario a ciò che ha scritto Tabucchi. Ma là c'è un altro clima. Qua non si vuole mettere fine a quella che è stata quasi una guerra civile o comunque uno scontro molto violento degli anni 70. Il timore forte è probabilmente che si possa riproporre qualcosa del genere, per cui si preferisce il silenzio assoluto, si preferisce non trovare una soluzione a questi casi e quindi si continua a combattere come se si fosse ancora a quei tempi, quando invece quel conflitto è morto del tutto, non ha lasciato tracce. In altri paesi gruppi guerriglieri hanno trovato in qualche modo una forma di uscita politica che è stata accettata dall'intera società, anche se con difficoltà. In Italia pare che questo non sia possibile, ma probabilmente qua c'è anche un altro elemento. I fattori di crisi sono talmente gravi, dico crisi politica, crisi economica, eccetera, sono talmente gravi che può far comodo avere un capro espiatorio. Allora si prende un povero diavolo, perché essenzialmente è questo, che non è neanche libero, è in galera in Brasile, e lo si addita quale nemico universale. In realtà poi la società civile reagisce fino a un certo punto a questo tipo di sollecitazione. Direi che la maggior parte dei cittadini italiani se ne infischia apertamente di questa cosa, e comunque c'è una parte che ha anche dei seri dubbi sull'utilità di questa crociata. Comunque siamo messi così finché farà comodo agitare lo spauracchio Battisti. Temo che lui non troverà pace neanche se verrà messo in libertà. Questo dispiace, perché è un personaggio completamente diverso, e come è stato descritto non è minimamente un ideologo, è uno fra l'altro anche dal lato umano particolarmente simpatico. È stato presentato come un militante puro e duro, non lo è, è un povero diavolo, e mi auguro che lo lasciano in pace. E intanto lasciano in pace anche i pochi che hanno preso le sue difese.
Perfetto, noi ti ringraziamo per questo contributo.
Grazie a voi.
Ciao,
buon
grazie.
Lavoro.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
Quindi ancora Onda Rosso, ancora 87.9, continuiamo a parlare di rogo di libri con Alessandra Daniele. Ciao Alessandra.
Ciao.
Allora, tu fai la scrittrice.
Sì.
E hai scritto diversi articoli su Carmilla,
sì,
online, su questa questione del rogo dei libri.
Ma io scrivo su Carmilla, che è la webzine di cui parlava prima Valerio. Per il momento non ho niente di pubblicato, ma mi trovo bene così, perché devo dire che la scrittura sul web dà abbastanza soddisfazioni dal punto di vista del feedback e anche dei risultati, e poi anche scrivo quello che voglio, che è la cosa che mi interessa di più, diciamo. Questa cosa del rogo dei libri, io ho l'impressione, prima si è parlato in maniera estensiva e devo dire esauriente del caso Battisti, la mia impressione, e non solo la mia, è che sia stato il caso Battisti, nel caso della petizione, la firma eccetera, sia stato un po' un pretesto per creare questa lista di proscrizione, nella quale, guarda caso, ci sono un sacco di voci che danno fastidio a chi, diciamo, ha il potere. E non soltanto il potere a livello locale, il potere a livello italiano, cioè l'impressione è sì che ci sia stato questo pretesto. In fondo il caso Battisti, se vogliamo, è tutto un grande pretesto, perché un po', siccome noi in Italia non abbiamo un Bin Laden, si è dovuto un po' inventare un Bin Laden italiano, è un po' un'arma di distrazione di massa. Nella fattispecie questa cosa qui della petizione è stata un po' utilizzata per fare una lista nella quale mettere tutta una serie di nomi, che se poi tu vai a vedere questi nomi, sia tra quelli che hanno firmato, quelli che non hanno firmato, perché poi naturalmente la mobilitazione si è allargata, però chiaramente si cerca di colpire un certo tipo di area, un certo tipo di dissenso, un certo tipo di cultura. Quello che è l'attuale, quelle che sono le nostre attuali classi dirigenti, devo dire purtroppo deprimenti, classi dirigenti e digerenti, si sono contraddistinte nella persecuzione è una parola grossa, ma è anche il caso di usarla quando ci vuole, nella persecuzione del dissenso e della cultura. Noi sappiamo benissimo che ci sono molti sistemi di perseguitare che non siano esclusivamente, in questo caso parliamo addirittura di fare liste di proscrizione, togliere i libri dalle biblioteche, sconsigliare l'uso nelle scuole, Però diciamo quello che inizia a dire governa a dire, parliamo della riforma Gelmini, parliamo del ministro Bondi, sono tutte iniziative in quella direzione lì, cioè chiudere i rubinetti.
Certo, diciamo che sicuramente
tagliare i fondi, tagliare gli approvvigionamenti, mettere il piede sul tubo della bombola dell'ossigeno, sono tutte cose che vanno in una determinata direzione, perché senza allargarci, però in fondo è anche è così, il dissenso, che chiaramente è una pianta che cresce in un terreno che è nutrito dalla cultura, quindi se tu chiudi il rubinetto alla cultura da una parte, dall'altra parte colpisci il dissenso, lo criminalizzi, lo associ a determinate cose che sono indifendibili, come il terrorismo, gli anni 70, quelle cose lì, cioè crei questo spauracchio, questo immaginario, cosa fai? Chiaramente uccidi la pianta del dissenso, perché da una parte non si nutre, dall'altra parte è criminalizzato, è grave, è un disegno, magari non è un disegno studiato a tavolino, oddio che ci sia della gente lì, la Spectre, che si mettono seduti e decidono, però c'è una mentalità, c'è un certo tipo di mentalità in quello che sono le sfere, diciamo, di dirigenti, che è quella di tenere il più possibile la gente lontana dalla cultura e da ciò che ne deriva, cioè un dissenso informato. E questo riguarda un po' tutto, è un quadro globale. Io quando scrivo un po' di tutto, perché faccio un po' racconti, un po' scrivo un po' la forma, diciamo, se la dà ogni volta, ogni settimana la forma, perché questa settimana c'è un racconto, altre volte ci sono, però quando ne parlo io cerco un po' di vedere il quadro d'insieme, e io vedo un quadro d'insieme, vedo delle classi dirigenti che amerebbero vedersi davanti della gente più possibile ignorante, il più possibile che non legge, che legge poco, che legge solo quello che più o meno si sa che devono leggere, e poi sono le stesse, questo tipo di gente che legge poco, è il tipo di gente che è più facile, a cui è più facile sottrarre diritti anche a livello lavorativo, quindi tutto si tiene per certi versi, ma non perché ci sia un grande complotto, perché c'è una mentalità imprenditoriale, se vogliamo.
Allora ascolta, a parte sì,
da quella che, perché non è solo la questione di Berlusconi, anche la questione di Marchione, qui non è che si dice è stato lui, è stato quell'altro, c'è una mentalità, un pensiero dominante per certi versi, che va in quella direzione, cioè tenere la gente il più possibile davanti alla televisione, lontano dai libri, no, i libri, sai, così, quegli scrittori sono...
Ma guarda che anche i contenuti della rete spesso e volentieri sono abbastanza simili.
Ho un po' questa impressione, cioè che questa cosa che è successa, che è sicuramente in sé una cosa grave, una cosa preoccupante, sia in fondo parte, sia un tassello, di un sintomo di una malattia generalizzata che va in quella direzione lì, la direzione di...
Allora ascoltami Alessandra.
Il più possibile dalla parola scritta, avvicinarla il più possibile al grande fratello, quelle cose lì, per dire.
Pronto?
Non vorrei...
Ci sei? Pronto?
Pronto, sì.
Eccoci, no, stavo provando a interagire. Allora... Al di là del fatto che sono abbastanza d'accordo con questa...
Perché non la ricevo la radio qui da voi, cioè da me, non vi ricevo.
Ascoltaci dal telefono, sennò.
Quindi io non sentivo...
No, vabbè, comunque ascoltaci dal telefono, ascoltami, no, quello che volevo chiederti, a parte i due personaggi in questione, parliamo di Speranzon e della sua prode Donazan, parliamo di personaggi abbastanza che hanno un passato e un presente che vengono da quello del neofascismo italiano, tanto per dare due elementi in più, poi reclutati nei partiti leghisti berlusconiani, tanto per fare un attimo un quadro. Tra le varie iniziative che loro hanno proposto è, oltre alla fuoriuscita di tutte quante le biblioteche del Venezialo, dei libri di tutta questa serie di scrittori, qualcuno l'abbiamo detto, ma sono piuttosto parecchi, l'invito a rinunciare a organizzare iniziative con la presenza di questi scrittori qua. Però tra le tante cose che avete scritto su Carmilla, tra i tanti articoli che sono apparsi su Carmilla, c'era anche un invito a tutti i vari scrittori e non scrittori a prendere posizione, e volevo capire se poi in effetti la risposta c'era stata, ossia se si era presa realmente posizione.
Ma per quello che è la mia esperienza, a me mi pare che ci sia stata una certa risposta dalla maggior parte degli scrittori che sono stati contattati. Mi sembra che molti si siano riconosciuti in questa battaglia, per quello che dicevo prima, cioè perché si è capito che quello in fondo era un pretesto, che qui c'è un disegno generale, c'è una mentalità generale. Io ho visto un certo riscontro nel web, moltissimo, poi ho visto la maggior parte degli scrittori, ho visto parecchia gente coinvolta. Magari ci sono state, ci saranno stati anche, adesso non so nel dettaglio, ci sarà stata anche qualche differenza di opinione. Quello che mi sembra, almeno dal mio punto di vista, che sia mancato è il sostegno da parte di altri artisti, di altri autori, di altre persone che, cioè di altre categorie, non, che ne so, registi, sceneggiatori, vignettisti, aiutami a dire, capisci? Questa gente qui è un po' mancata. Devo dire, se dal mio punto di vista, quello che ho visto dal punto di vista degli scrittori una risposta diciamo soddisfacente, almeno a me.
Sembra quasi che un discorso del genere è soltanto per addetti ai lavori, ossia siccome stati additati gli scrittori, è una cosa per gli scrittori, come se nessun altro fosse.
Questo non è un errore, questo secondo me è un grosso errore politico, anche mentalità, cioè non è una cosa che riguarda gli scrittori, è una cosa che riguarda la cultura e non è nemmeno una cosa che riguarda solo la cultura, è una cosa che riguarda il libero pensiero, è una cosa che riguarda anche, tu dici ma cosa c'entra i diritti dei lavoratori? C'entra i diritti dei lavoratori, perché il lavoratore che si informa, il lavoratore colto è quello che lo freghi meno, il lavoratore che non si informa, che non legge, quello che dissente meno e che più facilmente si fa fregare, è una battaglia complessiva, almeno per quello che penso io. Per quella che è la mia opinione, il mio sentire, la mia impressione, cioè è un tassello di una grossa involuzione dal punto di vista culturale e democratico del paese. Non è una questione che riguarda solo, sai, quegli scrittori lì, non riguarda solo quegli scrittori, non riguarda solo gli scrittori e secondo me non riguarda nemmeno solo l'ambito ristretto del mondo della cultura, che poi è ristretto fino a un certo punto, perché la cultura è fondamentale.
No, per poi dovrebbe riguardare anche e soprattutto chi legge, perché soprattutto chi legge si dovrebbe in qualche maniera indignare di quello che succede.
Io ho visto che si è sentita molto coinvolta gente comune, si sono sentiti molto coinvolti lettori.
Giustamente.
Anche operai, cioè anche la FIOM per esempio. Sì, hanno capito che il problema è globale e invece certi settori della cultura, quello dicevo prima, cioè che sono sceneggiatori, eccetera, quelli meno, come se li riguardasse meno, la cosa mi ha un po', detto questi non... Cioè è un po' quella cosa che diceva l'altra sera, mi è venuta in mente rivedendo Ausmerzen di Paolini, in cui diceva se tu trovi un nodulo infiammato capisci che c'è il cancro e ti cominci a curare. A parte che il nodulo infiammato non è uno solo, ma sono tanti. Cioè è chiaro che questo è un sintomo di una malattia di sistema, almeno da parte mia, io ho questa impressione. Cioè è un problema di sistema, sì è una cosa in sé da stigmatizzare in sé, ma non inquadrare solo per quello che è. Cioè io lo vedo come un sintomo di un grosso decadimento democratico del paese, che si vede in tante altre cose, ma non sono nemmeno le più gravi, perché sì è vero si sono viste le cose lì, i festini eccetera, i giornali si concentrano principalmente su quello, ma non è quello il sintomo più grave di quello che sta succedendo. Il sintomo più grave secondo me è l'attacco alla cultura, il chiudere i rubinetti, il chiudere i fondi, il cercare di trasformare le università, le scuole in posti elitari, in posti dove si prepara solo al lavoro, al mondo del lavoro, oppure magari a subire sul mondo del lavoro, a subire le regole del mondo del lavoro anziché metterle in discussione. E dall'altra parte questo dire gli scrittori sono pericolosi, sono dei criminali, meno si legge meglio è grave, la situazione è grave, è un sintomo di una cosa più grave in sé, quindi non c'è da lamentarsi, cioè beh, sai tu sei del ramo ti lamenti perché la cosa ti riguarda, no la cosa non mi riguarda, la cosa riguarda il paese e vedo che la gente comune, i settori se ne sono resi conto di più di quanto non se ne siano resi conto alcuni settori della cultura in sé. Perfetto,
infatti noi invitiamo comunque a leggere Carmilla Online e anche insomma quello che hai scritto tu, che io ho trovato molto bello, in questo caso insomma romanzi criminali, ma ne hai scritti molti altri. Noi Alessandra ti ringraziamo tantissimo e speriamo insomma di ritrovarci.
Grazie a voi, avermi dato spazio. Mi dispiace se ho un po', perché siccome non vi sento, io qui non vi dice la radio, non la ricevo, quindi forse ho un po'.
No.
Un po' troppo spazio.
No, assolutamente. Anzi, vabbè, speriamo in futuro di dartelo ancora di più.
Piacere che devo dire fate un ottimo lavoro.
Grazie, anche voi. Anche voi. Ciao. Quindi ricordiamo insomma carmillaonline.com e wuming foundation.com, insomma per chi volesse seguire un po' questa vicenda, ma non solo, anche noi invitiamo insomma tutta la trasmissione quasi tabula rasa a leggere questi due siti, perché ovviamente ci trovate tantissimi spunti, tantissimi racconti, tantissime recensioni e via dicendo. Questa insomma per quanto riguardava il rogo di libri, fra un po' continueremo a parlare del Il dissenso non si nutre, perché parleremo di editoria. Parliamo di editoria con Derive a Prodi. Ciao.
Ciao.
Allora, diciamo che l'argomento insomma è abbastanza vasto, come abbiamo iniziato parlando di libri che vengono tolti dalle biblioteche, però diciamo appunto che la questione è più in generale un problema culturale, di attacco alla cultura più in genere, e sicuramente l'editoria in questo ultimo periodo rientra, forse non soltanto in questo ultimo periodo, comunque l'editoria indipendente rientra in questo attacco più generale. Volevamo con voi insomma fare un po' il punto della situazione anche a livello legislativo, cosa è cambiato, cosa sta cambiando a livello di appunto legislativo sull'editoria indipendente, e poi capire proprio come funziona l'editoria, questo fantastico mondo che sembra quasi avere una casa editrice sia un'impresa oceanica insomma. Vedete voi, e poi vi toccherà leggere, perché visto che gli scrittori prima non hanno voluto, qui a Tabula Rasa si legge.
Ma dunque, per ricollegarci anche alla parte del dibattito precedente, come alcuni lettori sanno, Deriva Prodi ha pubblicato un romanzo di Cesare Battisti e ha pubblicato anche la controinchiesta che ha fatto appunto Carmilla su il caso Battisti, quello che i media non dicono. E mi ricollego a questo fatto per dire che quando è nata Deriva Prodi nel 1998, il secondo libro della casa editrice è stato appunto L'ultimo sparo di Cesare Battisti. E quel libro, uscito nel 98, ha avuto delle ottime recensioni, è stato preso come un noir scritto da una persona che aveva evidentemente un passato politico e delle vicende politiche alle spalle, però è stato recensito come un noir ed è stato recensito anche da Repubblica, ad esempio, e molti sono stati appunto giornali che ne hanno parlato come di un romanzo. Che cosa è cambiato molto, se pensiamo che appunto il 98, quindi c'era in qualche modo una posizione laica nei confronti di uno scrittore, comunque di un testo letterario, e nel 2010-2011 veniamo da anni di campagne mediatiche di demonizzazione nei confronti di questa persona. E sicuramente ci sono molti elementi che sono cambiati in questi anni, e sicuramente, come diceva prima Alessandra, è servito anche trovare, c'è stata una retorica del terrorismo diffusa sul piano diciamo globale che ha dovuto trovare un'applicazione anche in Italia, e essendo l'Italia un paese dove il pericolo islamico è particolarmente debole, in qualche modo occorreva riattivare una sorta di pseudo pericolo, e si è ricorso appunto a quel fatto precedente. Però uso questo espediente anche per dire che in qualche modo questa vicenda appunto di cui si parla oggi, del rogo dei libri, dell'iniziativa leghista di in qualche modo espungere una lista di autori di libri dal sistema bibliotecario, innanzitutto occorrerebbe chiedersi quanti sono i libri che sono espunti di fatto. Cioè, ovvero a fronte
quelli che proprio non ci arrivano nelle biblioteche.
Esatto, quindi non solo quelli che non arrivano nelle librerie o nei supermercati o nelle grandi superfici e via dicendo, ma anche quei libri in qualche modo di qualità e anche di letteratura o saggistica, quei libri di approfondimento, anche libri importanti che comunque per una serie di ragioni di fatto non arrivano nemmeno nelle biblioteche. E quindi questo è un po' è come se l'iniziativa della Lega, che è un'iniziativa così provocatoria, però di fatto bisognerebbe anche chiedere cosa ne pensano i bibliotecari stessi di questa stessa iniziativa. Personalmente, se fossi un bibliotecario, non sarei molto contento che un politico venisse a decidere nel merito del mio lavoro, laddove semmai è l'utenza o la cittadinanza che deve decidere del servizio pubblico che è una biblioteca. E detto questo, sono comunque appunto molti i titoli che di fatto non accedono alle biblioteche, perché le biblioteche, più della metà delle biblioteche italiane hanno un fondo, quindi un numero di titoli inferiore a 10.000 unità, quindi 10.000 unità è un numero di titoli molto basso, e il budget della Biblioteca Nazionale di Roma è un budget paragonabile a quello di una biblioteca di quartiere in una città come Lione o Parigi. E ecco, tutti questi elementi, insieme anche appunto a un fenomeno in qualche modo di uniformizzazione del gusto, di concentrazione editoriale e via dicendo, fa sì che anche le biblioteche di fatto tendano a proporre lo stesso tipo di libri, lo stesso tipo di libro mass market, lo stesso tipo di letteratura.
Beh, sicuramente, insomma, diciamo, per l'editoria cosiddetta indipendente, la biblioteca è molto lontana.
Sì, diciamo che è molto aspecifica la situazione italiana, ad esempio se la paragoniamo a quella francese, dove per le case editrici indipendenti, ma in generale per le case editrici di qualità, quindi le case editrici che fanno ricerca in qualunque ambito, il fondo acquistato dal sistema bibliotecario è un fondo consistente, e quindi il fatto di avere per ogni novità di qualità la certezza di un acquisto da parte del sistema bibliotecario in qualche modo spinge a continuare a produrre, o fa una da garanzia. E in questo senso la legge, ad esempio la legge francese, che impedisce lo sconto librario sul prezzo di copertina, quindi uno sconto al pubblico superiore al 10%, a cui si ispira anche la cosiddetta legge Levi, è inserita in un contesto che è completamente diverso, e appunto di cui uno degli elementi di sostegno all'editoria indipendente è appunto questo, del sistema bibliotecario, che fa in qualche modo da garanzia sull'acquisto,
certo,
complessivo.
Comunque parliamo di uno sconto per libri che appunto arrivano in libreria. Cioè, se c'è una diffusione a livello nazionale dell'editoria indipendente, è ovvio che lo sconto ha la sua importanza. Quando la diffusione per l'editoria indipendente penso sia già complicato, lo sconto poi influisce, può influire o meno. Penso che i livelli di distribuzione, non lo so, mi chiedo, perché poi non so come funziona una piccola casa editrice che...
No, io poi aggiungo soltanto una cosa. Poi il grosso problema anche di questa riforma, no, un po' alla francese, che comunque estende la possibilità di poter fare lo sconto per, soprattutto poi va a favore delle grosse case editrici, per 11 mesi, mentre negli altri paesi è ridotta a determinati periodi dell'anno. Io ieri, andando in libreria, ho visto che una grossa fetta di romanzi, per esempio La Inaudita Tascabili, fa il 25% adesso per tutto il mese, da fine gennaio fino a febbraio, e altre case editrici che facevano dal 25 al 30%, che poi è il prezzo che paga qualsiasi libraio al momento dell'acquisto, perché poi il ricarico, se non sbaglio, è intorno al 30%, tolto se ti chiami Feltrinelli, che invece produci, fa tutto tu.
Ma dunque, la situazione odierna è una situazione di totale deregolamentazione, ovvero sostanzialmente esisterebbe una legge che limita lo sconto. Di fatto questa legge è estremamente aggirabile, e quindi sostanzialmente ogni libreria e ogni circuito di vendita online può grosso modo trovare gli strumenti per fare più o meno lo sconto che preferisce. Questa è oggi la situazione. A questa situazione però, diciamo, questa è la situazione che vedono i lettori. Cioè, un lettore va in libreria e dice: ah, che bello, oggi ci sono questi tascabili col 30% di sconto. Questa cosa in qualche modo è resa possibile in virtù di quale meccanismo? Non perché le librerie sono delle associazioni filantropiche e quindi decidono di regalare i libri, ovviamente non è così. È possibile fare questo perché ci sono delle librerie di catena che controllano, quindi in qualche modo lo stesso soggetto controlla l'intera filiera, quindi dal punto vendita passando dalla distribuzione fino ad arrivare all'editore o al gruppo editoriale, e quindi in qualche modo c'è un accordo tra tutti i soggetti riducono complessivamente il proprio guadagno e quindi fanno uno sconto per avere maggiore visibilità e maggiore presenza in libreria, oppure alcune librerie lo fanno chiedendo un maggiore sconto agli editori, anche imponendolo. Non è sempre una richiesta, diciamo, gentile, perché la trattativa tra un editore e una libreria o un circuito di librerie non è una trattativa personale, è una trattativa che passa da un distributore che decide spesso per conto dell'editore. Allora, la proposta di legge Levi, almeno quella che ho visto io finora, dice: dobbiamo regolamentare questa situazione, quindi dobbiamo sostanzialmente vietare gli sconti, grosso modo, salvo per situazioni particolarmente eccezionali, non farli per un periodo molto limitato del tempo, non superiore al 10%, comunque non nel mese di dicembre, e questa è sostanzialmente la proposta. Qual è, diciamo, e l'argomento di fondo di questa proposta? Dice: in questo modo salvaguardiamo le librerie indipendenti da questa concorrenza, diciamo, sleale e sfrenata delle librerie grandi o di catena, che possono contrattare questi sconti maggiori a cui le librerie piccole indipendenti non riescono ad avere accesso. Questa è la prospettiva di questa legge. Diciamo che le obiezioni a questa legge, per quanto riguarda noi come casa editrice, è una, diciamo, una proposta. Quando ci è stato chiesto, abbiamo anche sottoscritto, l'abbiamo sottoscritta prima di vedere poi la proposta di legge. Quando poi una delle proposte di legge è arrivata, l'abbiamo guardata un po' e, riflettendoci, abbiamo molte obiezioni. La prima obiezione sta nel fatto che questa legge non può intervenire appunto in questo rapporto tra la libreria e l'editore, ovvero laddove una libreria di catena ha già imposto all'editore, ad esempio nel nostro caso, uno sconto, ovvero dice: io i tuoi libri li voglio con il 48% di sconto. Si arriva quindi sul prezzo di copertina, io libreria mi tengo il 48%. Dopodiché sui tuoi libri io non farò nessuna campagna, perché non mi interessa, tu editore tanto vendi poco, non vendi decine, centinaia di copie, quindi io voglio il 48% di sconto per guadagnarci, punto. E questa è la condizione perché tu entri nella mia libreria. Ecco, questo tipo di situazione questa legge non interviene, non può intervenire. Questa è la prima obiezione, cerco di essere un po' veloce. La seconda obiezione sta sul fatto che è una legge in qualche modo che arriva tardi, perché è una legge che avrebbe avuto probabilmente senso 10 o 12 anni fa, ovvero quando la realtà delle librerie indipendenti era una realtà consistente, ancora esistente, vivace. Oggi nel 2011, quando le librerie di catena sono
la stragrande maggioranza,
quando le librerie indipendenti sono state strangolate, soffocate, e di fatto sono chiuse, o molte si sono dovute riciclare in librerie antiquarie, librerie specializzate per universitari e via dicendo, ecco, in qualche modo non credo che sarà questa proposta a spingere alla nascita di nuove librerie, per cui la trovo in qualche modo, se l'obiettivo è quella di incentivare incentivare la nascita di nuove librerie indipendenti, semmai ci sono forse altri strumenti, cioè da pensare e da richiedere. Poi la terza obiezione è che è per l'ennesima volta una legge a costo zero, insomma della serie proviamo a fare una riforma che però non costa soldi, non costa impegno, non costa nessun...
Nel senso, non mette incentivi, diciamo così, per...
Nessun tipo di incentivo, no, non stiamo parlando quindi né di incentivi alle biblioteche, né dell'istituzione appunto di una struttura come quella, appunto, sempre rifacendosi al modello francese, che è sempre il modello a cui si guarda, del Centre National du Livre, che è l'istituto nazionale appunto di diffusione del libro, che dà borse di studio, borse di traduzione, borse di acquisti di diritto. Ci sono persone che vivono anche 2 anni facendo progetti di ricerca al Centre National du Livre, autori giovani, non universitari, quindi non è insomma tutto un dispositivo di sostegno e incentivo alla lettura, ma non solo, anche al libro di qualità, perché non è la questione che leggere qualunque cosa va bene, no, non è vero che la lettura a tutti i costi è un elemento così da difendere, dipende che cosa si legge.
Come sopravvive quindi l'editoria indipendente, piccoli editori, come si sopravvive? È una domanda questa.
Male.
Oltre che male, però insomma deriva Prodi comunque ormai sopravvive.
Tu fai delle domande alle quali occorrerebbero 10 trasmissioni di 2 ore per cominciare a definire il prologo. Di conseguenza, se si vuole rispondere...
Invece hai 8 minuti.
Ecco, siccome ho 8 minuti, credo proprio di non poter neanche lontanamente affrontare il prologo. Si può solo accennare a delle cose, forse facendo delle battute o qualcosa che assomiglia a delle battute. Magari la radio farebbe bene invece a impostare, secondo me, un piano di organizzazione di trasmissioni che riescano razionalmente ad affrontare questo problema. Il problema qual è? Il problema è che non solo i libri escono dalle biblioteche, ma il problema è che i libri non entrano più nelle librerie. Quali libri? I libri di un certo tipo di produzione, che non è solo quello dei piccoli editori, perché per piccolo editore formalmente si intende un editore che non produce più di 10 libri novità all'anno, cioè novità si intende dei libri inediti, non delle ristampe quindi o delle nuove edizioni. Chi produce dalle 10, credo, le 50 novità è considerato un medio editore. Questa problematica della crisi dell'editoria riguarda anche i medi editori, e le ragioni di questa situazione molto critica, che rischia a mio parere di far registrare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, comunque a tempi brevi e medi, un fallimento consistente da parte di molte etichette che chiamiamo indipendenti, nel senso che non sono legati ai grossi gruppi, alle grosse concentrazioni che sappiamo, la Mondadori.
Finirà tutto in mano a Mondadori?
No, questo non è detto. Finiranno finiranno fallite, non necessariamente. La Mondadori non è detto che sia interessato a rilevare etichette di cui non vede interesse da rilevarle, perché per vari motivi, principalmente per questioni di carattere economico, non per questioni ideologiche. La Mondadori ha rilevato l'etichetta di Einaudi, che storicamente è stata una delle case editrici di sinistra che ha costruito la cultura della sinistra.
Si parla di soldi, infatti.
Infatti, non ha mica fatto una questione di preclusione ideologica, non ha mai anche, voglio dire, credo, influito sulla decisione delle pubblicazioni poi della casa editrice, quindi i criteri sono quelli del profitto, non sono quelli tanto ideologici, solo in casi proprio particolari, nei casi proprio magari proprio eccessivi.
Era successo ultimamente col Saramago, con quella cosa lì, sì, però appunto però vediamo il caso Saviano Mondadori, a Mondadori non ha intenzione di lasciare Saviano, ovviamente.
È una forzatura quella di pensare che la logica sia quella di assorbire tutte le etichette. Una parte di etichette non interessa assolutamente, perché non comportano profitto. Poi certo, in subordine c'è anche l'elemento ideologico che può influire sul fatto di essere disinteressati da parte di un grande gruppo nel rilevare un'etichetta piccolo media che sia una sigla piccola editoriale, piccolo media che sia in difficoltà. Quindi non è che tutto poi finisce dentro questa bocca così famelica dei grandi gruppi editoriali. Le case editrici piccole e medie rischiano il fallimento più che l'assorbimento. Poi è evidente che dentro questa situazione le avranno buon gioco di fronte a difficoltà finanziarie ed economiche delle piccole e medie edizioni, quelle di rischiare di, ecco, poi magari accettare di vendere il loro marchio a grandi gruppi. Questo è in subordine comunque. Come stavo dicendo, comunque, che c'è il rischio di fallimento molto di chiusura o di rinuncia o di liquidazione o di sospensione o di rinuncia alla pubblicazione da parte di etichette che sono sul mercato anche da tanti anni, piccole e medie, è dovuto appunto ad una crisi, ad una situazione di difficoltà economica e finanziaria legata, secondo me, a due motivi principali. Il primo è di ordine generale, dovuto alla crisi che c'è sul mercato, cioè i libri sono un bene considerato secondario, di conseguenza le persone, la medietà delle persone, il pubblico che ha meno denaro da spendere, da consumare, ovviamente ha una minore disposizione di qualche anno fa, no? Nel consumare denaro acquistando libri, sta molto più attento, come sta attento a consumare qualsiasi altro tipo di merce, tanto più sta attento a consumare la merce libro. Quindi magari se prima c'era la disponibilità a acquistare due libri al mese, o tre libri o quattro libri da parte di un lettore medio forte, adesso c'è una riduzione oggettiva del consumo. Ma oltre a questo, l'altro fenomeno, questo si incrocia con un fenomeno d'altro genere, di tutt'altro genere, che è il fenomeno che è quello che chiamiamo della concentrazione della cosiddetta filiera commerciale, che è costituita dalla distribuzione, dalla promozione e dal punto vendita, cioè della libreria. Su questo però, ripeto, non si può in pochi minuti spiegare ad un pubblico che per lo più, secondo me, è assolutamente è privo di qualsiasi elemento di conoscenza, e spiegare come funziona questo meccanismo economico e finanziario e come si è determinata questo tipo di crisi editoriale da parte del settore della piccola e media editoria. Occorrerebbe una discussione molto più approfondita. Qui basti dire che la problematica degli editori piccoli e medi, secondo me, non è la crisi di inventiva, la crisi creativa, la crisi di progettualità editoriale. Il problema non è fare i libri, pensare, immaginare, progettare e realizzare materialmente i libri, cioè addirittura stamparli. Fino a lì gli editori ci arrivano, perché il costo industriale di stampa di un libro non è una cosa eccessiva, anzi è un costo che nel giro degli ultimi anni è andato anche oggettivamente diminuendo. Le applicazioni tecnologiche sono state tali per cui le macchine si sono evolute e la stampa dei libri dal punto di vista industriale è diminuita rispetto agli anni scorsi. Il problema è venderli i libri, non farli, non stamparli, non produrli. Il problema è commercializzarli, e per commercializzare i libri occorre affrontare la problematica, come dicevo prima, della cosiddetta filiera commerciale, ripeto, costituita dalla promozione, cioè da degli agenti che vanno presso i punti vendita, cioè le librerie, proponendo ai librai l'acquisto delle novità di questi editori. L'altra struttura della filiera commerciale, la seconda struttura, è quella della distribuzione, cioè di questi postini che poi vanno materialmente a distribuire in maniera capillare, così come è stato ordinato dai librai, questi libri da questi librai. E il terzo settore della commercializzazione è la libreria. Tutte queste tre funzioni, questi tre apparati, questi tre settori di commercializzazione stanno subendo un processo di concentrazione e omogenizzazione, cioè di riduzione ad unicum. Prendiamo il caso
di
monopolio. Prendiamo ad esempio un caso, sembra quasi di volersi sempre, si cita la Feltrinelli come se ci fosse un odio particolare nei confronti di questo riguarda anche, però facciamo proprio il caso della Feltrinelli. La Feltrinelli ha due anni fa acquistato la maggioranza delle azioni della seconda distribuzione indipendente italiana, che è la PDE, e quindi quello che è accaduto è che questi tre settori della filiera commerciale praticamente sono proprietari dello stesso, sono diventati proprietà dello stesso padrone, in sostanza.
Che decide anche su chi distribuire oppure no.
Certo, ovviamente. Come nel caso nostro, noi abbiamo la distribuzione e la promozione è PDE. E cosa succede quando il nostro promotore e il nostro distributore vanno in una libreria PDE? È la stessa cosa, una libreria più Feltrinelli. Il ciclo si chiude, per cui l'editore non ha nessun potere contrattuale.
Ma questo accade... si ritorna per esempio alla cosa che diceva prima Ilaria dell'obbligo dello sconto, per esempio, immagino, no?
Quello non è uno sconto, è lo sconto all'editore, cioè ovvero la percentuale che la libreria chiede sul prezzo di copertina all'editore, che è solo la percentuale della libreria. A questa si aggiunge comunque la percentuale del distributore, che si tiene la sua, e la percentuale del...
Però immagino che se quando la libreria e il distributore coincidono, è ovvio che capacità contrattuale anche di obbligare determinate case editrici a degli obblighi aumenti, no?
Si riduce a zero, nel senso che un punto vendita di una catena che è proprietaria della produzione, della promozione, della distribuzione è in grado di autodeterminarsi lo sconto che vuole. Perché lo sconto base di un libro è il 30%, poi esiste il sovrasconto da parte della libreria che può arrivare anche a un 10, 12, 13, 14, 15% in più. Poi c'è una percentuale che prende la promozione, poi c'è una percentuale che prende la distribuzione. Quindi facendo i conti, riducendosi tutto, anche qui perché parliamo ormai in maniera veloce e ultra accelerata, le persone non sanno che la percentuale che gli editori ricavano dal cosiddetto prezzo di copertina è intorno al 40%. Questo 40% è pagato in tre rate, la cui prima rata viene saldata all'editore a 6 mesi, la seconda e la terza dai 6 mesi ai 7, 8, dipende dal rapporto contrattuale che si ha. Quindi il pubblico pensa ingenuamente che quando paga un libro e vede il prezzo di copertina e paga al libraio il libro, quello è un incasso che si fa l'editore. Magari riesce a pensare che qualcosa si tiene il libraio, non sa che l'editore si prende il 40%. Con quel 40% del prezzo di copertina un libro che prende dopo 6 mesi da quando il libro è stato venduto, deve affrontare i costi i costi industriali della stampa, i costi del diritto d'autore, i costi generali, perché un'organizzazione d'impresa editoriale ha dei costi, come hanno dei costi tutti gli uffici, tutto quello che è un'impresa, che ha dei costi generali che vanno dai compensi alle persone che ci lavorano, sino alla carta igienica che viene usata dentro un ufficio. Queste sono le cosiddette spese generali. Poi ci sono le spese di magazzino, poi ci sono le spese di trasporto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per fare questo, per spiegare, ad esempio, potreste fare voi una trasmissione incentrata sulla problematica cosa determina il prezzo di un libro e perché i libri sono così cari, che mi sembra che sia una lamentela che da questi microfoni sia spesso rivolta dicendo come sono cari questi libri. Lo dico, io non sono mica felice che i libri siano cari, perché non è che i soldi li guadagno io. Vorrei spiegare chi guadagna veramente i soldi, e guardate che non sono gli editori.
Infatti quando ci lamentiamo però che i libri sono cari, ci viene anche risposto: se l'acquistai direttamente alla casa editrice i libri costano la metà, quindi evidentemente da alcune case editrici, in questo caso era il libro della REF,
non passa questa legge perché poi sarà vietato a tutti vendere con lo sconto
anche direttamente dalla casa editrice,
e quindi anche questo è il paradosso di una legge che insomma dovrebbe tutelare una serie di realtà, e che poi in realtà finisce con il, da un lato comunque sicuramente a penalizzare una fetta di lettori, e anche comunque a impedire una serie di diciamo la filiera corta, tutto quello che è il rapporto diretto tra editore e acquirente.
Va bene, noi intanto ritorneremo su questi argomenti, perché avevamo intenzione di farci insomma tutta una serie anche di trasmissioni, piano piano cercheremo di affrontarle. Però Ilaria, te lo sai, ti tocca leggere, perché qualcosa prima di chiudere la dobbiamo leggere, se no non è tabula rasa.
Allora, leggo.
Mettiti più vicino al microfono.
Leggo un libro che esce oggi in allegato a un DVD. È una collana, una nuova collana che si chiama Cinema Autonomo Italiano. È una coproduzione tra Deriva Prodi e Gianluca Arcopinto. È una collana che quindi tiene insieme libri e film che non hanno film prodotti in modo autonomo, quindi non indipendente, bensì autonomo, ovvero con i produttori che non finanziano i libri con sovvenzioni statali o distributive o televisive, bensì investono.
Cosa anche questa alquanto rara, sarebbe un altro argomento, esatto, alquanto rara in questo momento.
Gianluca Arcopinto. Abbiamo appena fatto la presentazione appunto con lui di questa collana e quindi leggiamo qualche brano del libro Cinema Autonomo di Gianluca Arcopinto, allegato al DVD Pietro di Daniele Gaglianone. Allora, è giunto il tempo di dirlo forte e chiaro. Il pubblico italiano deve sapere che, se è vero come è vero che solo mandando a casa il governo di centrodestra è possibile sperare di trovare la chiave di un futuro migliore, non è vero che la responsabilità dello sfascio è solo ed esclusivamente di questo governo. Il rapporto tra lo Stato e la politica italiani, da una parte, la cultura in genere, il cinema in particolare, dall'altra, ha cominciato a sanguinare molti anni prima dell'avvento di questo governo. Il pubblico italiano deve sapere che non sono più di 14, a voler essere larghi, le persone che decidono se un film si può fare o non si debba fare nel nostro paese. Due lavorano in Rai, una a Medusa, una decina al Ministero, ed è qui forse che si è larghi. E poi c'è Aurelio De Laurentiis, l'unico produttore e distributore italiano che può decidere se fare o no un film in maniera del tutto autonoma e indipendente. Tutti gli altri che riescono ogni tanto ancora a fare film in maniera completamente indipendente incidono sul mercato per circa lo 0,02% e quindi non contano né loro né i loro filmetti, che tanto non riescono ad andare all'Oscar neanche quando lo meritano. Il pubblico italiano deve sapere che forse è giunta l'ora che, al di là dei governi, gran parte di queste persone vadano a casa perché non hanno saputo raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Esiste in Italia un solo mondo più cialtrone in crisi del mondo del cinema? Quello del calcio. Ebbene, nel calcio chi fallisce l'obiettivo viene esonerato, addirittura si dimette. Nel mondo del cinema no. Senza contare che il mondo del calcio ha saputo produrre un signore che si chiama Zeman, che sia pure preso all'inizio per pazzo, ha denunciato lo sporco di cui era a conoscenza, mandando sotto processo la società più potente d'Italia. Nel mondo del cinema, chissà, preferisce tacere anche quello che c'è sotto gli occhi di tutti. Tipo quel signore che si chiama Berlusconi e che in maniera anomala e un po' thailandese detiene tutti i poteri dello Stato e anche quelli mediatici nelle proprie mani. Ciò continua a stare sotto gli occhi di tutti senza che nessuno si indigni più di tanto. Anzi.
Perfetto, noi non ci poteva essere miglior chiusura per questa puntata di Tabula Rasa. L'appuntamento con noi, con i libri, con la lettura è per lunedì prossimo alle 21:00.